Allora, Don Adelio è un mio carissimo amico perché siamo stati insieme in seminario, poi diventati preti, abbiamo passato tante occasioni di vita insieme, sia con i ragazzi sia con gli adulti, e poi lui è partito in missione in questo paese che è il Kazakistan, proprio a Karagandà, la città dove adesso è vescovo da qualche anno. E lui ritorna qui in Italia spesso a maggio e a ottobre per trovare gli amici, per amministrare le cresime, soprattutto con un po' di amici abitualmente facciamo amministrare le cresime da lui, e come me è un pensionato, perché anche lui ha compiuto 75 anni, per cui ha dato le dimissioni, ma per il momento il Papa non ha ancora deciso chi è il suo successore. Io sono sempre stato colpito dalla sua generosità, dal suo amore alla Chiesa, dal suo amore a Gesù e a quel popolo a cui è stato mandato. Perché poi lui è tornato in Italia qualche anno, che perché non stava bene, ma poi il Papa l'ha mandato prima a Tirau. Quanti cristiani c'erano lì ad Elio?
Forse 1500.
Per un territorio di?
Territorio, diciamo, due volte in Italia.
Va bene. E poi il Papa l'ha spostato a Karagandà, che è il luogo dove lui che già conosceva bene. E lì ci racconterà un po' dell'esperienza bella che sta facendo e che per un certo verso desidera continuare. Va bene? Lo ascoltiamo, poi magari lasciamo uno spazio per qualche domanda, se la volete, e poi aspettiamo, facciamo fare un momento di riposo prima della messa. D'accordo? Va bene.
Scusa Don Mario, tu hai presentato me a loro in un modo sovrabbondante, ma loro
non lo sono anch'io, sono amici a cui è arrivato la notizia che c'era un vescovo, che c'era un bravo vescovo che io ho invitato. No, alcuni abitano qui a Mese, tutti a Mese sono abitati, manco uno, solo loro tre. Ma c'è qualcun altro, bravo. Va bene.
Oggi nella diocesi di Milano è la giornata missionaria, no? Sempre un po' in ritardo. No, perché domenica scorsa era la dedicazione del Duomo di Milano, quindi. E la prima cosa che vorrei dirvi è che la missione non riguarda solo chi è mandato, come non so, nel mio caso, a 6-7 mila chilometri di distanza dal luogo dove vivevo. Ma la missione ci coinvolge tutti. Questa è la prima cosa che vorrei dirvi, perché l'incontro con Gesù, quello oggettivo nel battesimo, e poi magari in modo più consapevole durante la vita, è questo incontro con Gesù, è come se Gesù chiedesse a ognuno di noi, così com'è, per l'età che ha, per le condizioni che vive, nel luogo dov'è, ma tu vuoi aiutarmi a farmi conoscere e incontrare da chi ancora non mi conosce e non mi ha incontrato? Per esempio, dove sono io adesso, questo Kazakistan, l'80% sono musulmani. Conoscono Gesù. Noi cattolici siamo meno dell'1%. E Gesù vuole avere bisogno di noi. È impressionante questa cosa, no? Perché noi possiamo dire, ma no, ma non è vero, ma dai. È vero che il Signore fa tutto Lui, ma vuole avere bisogno di noi. E questo dall'inizio. Perché io spesso penso a questo. Quando l'angelo Gabriele è stato mandato a questa ragazza, Maria, a Nazareth, Dio voleva voleva incontrarci in un modo umano, perché senza un corpo noi non possiamo dire ti ho incontrato. E se Maria non avesse risposto sì, noi oggi non saremmo qui. La storia degli uomini non sarebbe quella che è stata in questi 2000 anni. Il mondo non sarebbe come quello dove è stato raggiunto dall'esperienza cristiana, no? Io in questi giorni sono ospite del nostro arcivescovo, perché non avrei una casa, ovviamente, e io vedo lì davanti al Duomo c'è una marea di gente che va avanti, indietro. Non so quanti poi, perché ci sono tanti stranieri, sono coscienti, ma capite, è perché Gesù è venuto anche a Milano. E c'è questo segno bellissimo che è il Duomo, e che la gente può essere richiamata, no, al Signore. Allora, io mi ricordo di un giovane, primi anni, Assiet Shutienaf, adesso è sposato, ha due figlie, ha un cuore grande. Pensate che quando è iniziata la guerra in Ucraina, tanti giovani scappavano dalla Russia per non andare a uccidere e a farsi uccidere. E noi a Karagandà, per esempio, abbiamo ospitato 4 giovani, 20-21 anni, 2 alla cattedrale, 2 alla Caritas, ma anche dove ora vive Assiet, che è la città di Almaty, che è l'ex capitale del Kazakistan. Pensate, a me mi ha colpito molto. Lui ha ospitato 2 giovani, lei e la moglie dormivano per 2 mesi, dormivano sul pavimento, per dare il letto a questi 2 giorni. Allora, questo Assiet, un po' di anni fa, dopo un po' che ci eravamo incontrati all'università, mi era stata data l'occasione di insegnare italiano, un giorno viene da me e mi dice: vedi Adelio, tu sei venuto qui dalla lontana Italia, hai fatto 6.000 chilometri, tu sei venuto qui e Gesù è venuto qui, e io l'ho incontrato. Era nato in una famiglia musulmana, nella tradizione musulmana. Quel giorno mi chiese il battesimo. Questo per dire che Dio vuole avere bisogno di noi, no? Ecco, però, quindi, poi lui ci fa capire come, ma qualunque cosa facciamo nella vita, stato di vita, no? Penso che la maggior parte di voi sia stata chiamata al matrimonio, a fare una famiglia, no? Come chi è chiamato alla verginità, al celibato. Al di là, appunto, dello stato di vita o della professione, cosa ci accomuna noi cristiani? Questa cosa, dentro quello che facciamo. Rendere presente Gesù, rendere Gesù incontrabile da chi ancora non lo conosce, costruire qualcosa perché lui possa essere incontrato. Allora, un'altra cosa che voglio dirvi, e questa me l'ha detto un mio amico prete quando stavo partendo, io allora da 14 anni ero coadiutore, si dice così in Italia, no? A Buccinasco, dove c'è anche Guido Gambaredo, non so se avete sentito parlare, e Don Giussani mi ha voluto incontrare e salutare, e quel giorno, mancavano 2 o 3 giorni alla mia partenza per il Kazakistan, mi disse: ricordati che la missione non sarà il frutto di quello che tu potrai dire, fare, organizzare, combinare, no, la missione sarà l'esito gratuito di questa cosa, se tu permetterai a Gesù di cambiare la tua vita, perché allora la gente potrà accorgersi attraverso il cambiamento della tua vita di Lui, di Gesù. come San Paolo diceva di se stesso, non sono io che vivo, tu incontri me, ma non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Perché magari tra voi ci sono illustri professori che sanno bene il latino, la parola missus è un participio passato, passivo. La missione non è che noi andiamo, no? Il missionario parte per chissà quale avventura, no. Sei mandato. Noi siamo mandati. Ciascuno di me, di noi qui è mandato. E come, a far che cosa, non lo so, ma prima di tutto con la nostra vita. Vi racconto questo piccolo fatto che mi è sempre spesso presente. Una mia amica che ha dedicato tutta la sua vita al Signore è stata mandata in missione in Tunisia. Allora questa Maria, si chiama, insegnava matematica, capito? Tunisia è un paese praticamente musulmano, pienamente musulmano, lei insegnava matematica, non faceva altro. Ma dopo un po' di tempo l'hanno accusata di fare propaganda religiosa, capite cosa vuol dire far propaganda religiosa? Che io, non lo so, in qualche modo, furbescamente, ingannevolmente, ti attiro per farti diventare cattolico, per esempio. E quando l'hanno trascinata in tribunale, lei ha avuto il coraggio di dire al giudice: mi può spiegare per favore come e quando io avrei fatto propaganda religiosa? Sapete cosa ha risposto il giudice? Col tuo sorriso. Cioè, non c'è bisogno di far niente, ma rendere presente Gesù, se Gesù è importante per noi, perché se non è importante, vabbè, non ce ne importa più di tanto. Ma se Gesù è quello che ha cambiato la nostra vita, gli ha dato gusto, gli ha dato un senso, io non vengo a convertirti, assolutamente. Io vengo a dirti chi io ho incontrato e chi è importante per la mia vita. E in un certo modo questo poi era capitato anche a me, perché avevo avuto l'occasione di insegnare lingua e letteratura italiana all'Università Statale di Karagandà, e io facevo italiano, non facevo altro, no? Iniziavo sempre con una canzone popolare dei nostri anni, non quelle ultime moderne. E da lì si faceva la lezione, si imparavano i vocaboli, i verbi, la lingua, la grammatica, quello che volete. E però gli studenti, poi c'erano anche lezioni speciali, quattro durante l'anno. Come si fa la pizza, poi si facevano, non solo a parlare, si faceva la pizza. Come si fa, pensate, il tiramisù? Bisognava portare dall'Italia i savoiardi e il caffè anche. Come si prepara la pizza? E l'ultima lezione, verso maggio, era la Macedonia di frutta. Pensate che là la frutta, c'erano le mele piccole così e le amarene e basta, no? Perché fa freddo. Quindi la frutta costava, ma io facevo quella lezione e la lezione insieme dei vini italiani. E gli studenti dopo mi dicevano: ma perché, prof, non ci vediamo anche fuori dall'università? E allora cominciavamo a trovarci, no? All'inizio, la domenica pomeriggio, fare i compiti, studiare, fare i giochi da tavolo, no? Poi un po' più avanti, siccome ci avevano regalato una televisione satellitare, facevamo vedere alcuni programmi in italiano. E poi, siccome c'era un rione poverissimo della città, dove due suore della Lituania raccoglievano i bambini di strada, figli di alcolizzati, andavamo, li avevo invitati a giocare con questi bambini. E pensate, da lì, perché il cuore dell'uomo, se tu vedi uno che sta male per strada, il tuo cuore ti dice: fermati, almeno cerca di capire cosa è successo. Venivano, e adagio, questa è una cosa che ho scoperto lì, perché noi in Italia, almeno quelli della nostra generazione, nascevano, li battezzavano. A noi poi forse ci educavano anche alla fede, oggi, anche se li battezzano, poi fino alla prima comunione, chi si è visto, no? E quindi è come se abbiamo incontrato oggettivamente Gesù nel battesimo, ma poi basta. Là invece incontrano Gesù, come poi vi racconterò in un'altra cosa, senza sapere che è Gesù. Ma la loro vita cambia, diventa bella. E alla fine, come aveva fatto Assiet, che vi ho detto prima, davano il nome, è Gesù, all'origine del fatto che la mia vita è diventata più vera, più bella, più piena di significato, e chiedevano il battesimo. Ecco, potrei raccontarvi di tanti ragazzi in questo senso. E vabbè, per non allungare troppo, perché magari dopo se avete delle domande, poi dopo, quando a un certo punto, dopo 12 anni, di colpo mi sono uscite 5 ernie discali che non stavo più in piedi, perché per la Caritas, dove ero stato chiamato a lavorare, giravo e le strade erano conciatissime, più buche che asfalto, sono dovuto tornare, e poi Benedetto XVI mi ha rimandato indietro come vescovo, appunto all'inizio sul Mar Caspio e poi a Karagandà. E allora mi sono chiesto, ma cosa vado lì a fare? Come faccio io a far incontrare Gesù a questa gente, no? E adagio adagio ho scoperto due strade. La prima è la strada della bellezza. Lì a Karagandà ho trovato una bellissima cattedrale neogotica in cui c'è un organo molto bello regalato dall'Austria, e da aprile fino a settembre, due volte al mese, propongo dei concerti d'organo, chiamando organisti, sia conosciuto pochi, perché musulmani e ortodossi non hanno l'organo, locali, e poi per esempio quest'anno ho invitato organisti, una da Mosca, la Marina Melchenko, uno da Bratislava, uno da Vienna e uno dalla Germania. Ma non è veramente l'annuncio di Gesù, non dicendo fino in fondo che è Gesù, perché tutti questi concerti io cerco di introdurli in modo che possano poi, ascoltando la musica, passare dalla bellezza a percepire almeno la presenza di colui che è l'origine della bellezza, che è il Signore. Poi chiedo a dei miei amici lì che introducano ogni brano che viene eseguito, eccetera. E nella cattedrale stracolma, potrei farvi vedere delle fotografie, stracolma proprio in piedi nei corridoi, davanti ai gradini del presbiterio, dietro c'è un corridoio in alto strapieno, perché la gente ha sete di bellezza. E guardate che lì sono di tutte le etnie, le religioni, noi cattolici siamo una piccola minoranza, lì si crea realmente un clima in cui la gente percepisce la presenza di Gesù. Questa è la prima strada. La seconda strada è la strada della carità. Oh mamma mia, scusatemi. Suona un telefono, non capisco. Vi racconto un piccolo fatto. Io ho la grazia di avere in una città a 30 km da Karagandà, perché tutto attorno, Karagandà ha 600.000 abitanti, ci sono delle città che vanno dai 50 ai 100.000 abitanti, e in una di queste città satelliti, dove c'era la seconda acciaieria più grande dell'Unione Sovietica, sono venute le suore di Madre Teresa. E una suora, tra l'altro italiana, in genere sono africane, indiane, Sor Fatima mi ha raccontato questo fatto. Bussa, loro accolgono i senza tetto, una trentina, e visitano circa 150 famiglie povere, strapovere della città. Un giorno bussa alla porta un uomo ammalato in forma aperta di tubercolosi, chiedeva di essere accolto, ma non potevano, no? Perché era contagiosa. Però si accorgono che c'era un piccolo bagno, allora puliscono, stendono un materasso e lo fanno adagiare. E sapete cosa ha detto questo uomo a questa sorina subito dopo? Non gli hanno chiesto chi era, che lingua parlava, di che religione era, niente, l'hanno solo accolto. E lui ha detto: se il paradiso esiste, deve essere come questo bagno. Pensate che roba. La carità è questo. E tu hai un bisogno, come quel povero uomo, di essere accolto, e però capisci che ricevi di più di quello che chiedi. Hai intuito che era il Signore, attraverso quelle suore, che lo aveva accolto e abbracciato. E dico un'ultima cosa, poi fate, se volete, delle domande. E così è nata un'opera. Tra l'altro io ho proprio capito che l'opera non è qualcosa che noi siamo così bravi e che pensiamo per aiutare il prossimo, no? L'opera è stare attenti a quello che Gesù fa, ed è quello che io cerco di chiedere ogni mattina, no? Di essere curioso durante la giornata, di vedere come Lui mi viene incontro. Allora, brevemente la storia è questa. Una bambina, Gallia Tindamassava, viene abbandonata in un orfanotrofio poco dopo la nascita, cresce, li tenevano fino ai 18 anni, poi li buttano, li abbandonano in strada, senza dargli nulla. E Gallia ha dovuto inventarsi un lavoro per sopravvivere, non aveva nessun parente, eccetera, e ha fatto per tutta la sua vita, sapete che professione? La muratrice. Io non so se ce ne sono in Italia le muratrici, no? Là erano anche più bravi degli uomini alla fine, perché gli uomini si ubriacavano, facevano le pareti storte, no? Un suo amico dice a Gallia: ma vai, lei era sola, vai là in quel palazzo, ci sono degli strani uomini, dei preti italiani, no? E lei, dopo vari tentativi, perché aveva vergogna, una sera è capitata da noi, siamo stati insieme, abbiamo condiviso, mangiato qualcosa, parlato, lei ci ha raccontato la storia della sua vita, e quando è uscita, lei proprio sulla soglia della porta dice: sapete, io oggi, per la prima volta, ho incontrato la mia famiglia, sono stata a casa mia. Dopo un po' ci ha chiesto il battesimo e ha continuato a lavorare, cominciato a partecipare alla vita della comunità, fino a quando si è ammalata di tumore. È stata operata 2 volte, abbiamo chiesto anche aiuto a medici italiani, ma non c'era più niente da fare, e Gallia viveva in un posto terribile, una specie di casermone dove ciascuno aveva una stanzettina di 2 metri per 3, in comune il bagno, se si può chiamare così, è una cucina. E allora le amiche che l'accompagnavano sono venute da me e mi hanno detto: ma non può la Gallia morire così in questo luogo orribile. Allora io mi sono rivolto al direttore della Caritas diocesana, un giovane sacerdote della Lituania, padre Iuri, e lì ci sono delle casupole che, quando io servivo la Caritas, avevo acquistato, ma che chi è venuto dopo di me ha ristrutturato e rese molto, molto belle e dignitose. Bene, padre Iuri ha dato una di queste casupole per la Gallia e lei ha vissuto proprio abbracciata come dagli angeli gli ultimi 3 mesi della sua vita, e così è andata in paradiso. Io penso, no? Ma qual è il regalo che ci ha fatto la Gallia? È che padre Iuri, vedendo come è stata accompagnata, dice a queste amiche: ma continuate a fare qualcosa del genere. Una di queste, Aliona, una giovane mamma con 2 figlie, una tra virgolette normale, una autistica, si rivolge alle mamme delle compagne di scuola della figlia, perché chi ha delle invalidità ha una scuola speciale fino a 16 anni. Dopo i 16 anni per loro non c'è più nulla. La società non è ancora pronta ad accoglierli e così devono vivere chiusi in casa. In un battibaleno sono comparse una ventina di mamme con le loro figlie e figli adolescenti. Ma questo è il primo dono, il primo miracolo, è che la sofferenza e la morte di Gallia ha permesso a questo giovane sacerdote di far continuare questa esperienza di carità, no? Ma il secondo miracolo è questo. Queste mamme, a settembre abbiamo cominciato il quinto anno di questo centro che hanno voluto chiamare, in russo si dice Mayak, vuol dire il faro. Il faro è quello che ti dà un orientamento, no? Alle navi che devono rientrare in porto. Allora, queste mamme dicono: noi siamo venute qui con una grande attesa per i nostri figli, ma abbiamo trovato un luogo per noi, perché la nostra vita sta cambiando. Non sono lì a portare i figli, sono dentro come gli altri nostri amici, attivamente implicate, proprio come le due suore del Cottolengo che io andai a chiedere a Madre Elda a Torino e che mi ha mandato dall'India. E Don Mario, tu sei venuto qualche volta, no? Con me da... Sì, ma anche l'altro giorno siamo andati. Don Mario conosce bene Madre Elda, la superiore generale del Cottolengo, e è impressionante, perché loro non sanno che stanno incontrando Gesù. Loro ti dicono: la nostra vita è cambiata, è più bella, siamo amiche tra noi. Questi figli che guardavamo come una disgrazia, adesso sono un tesoro per noi. Ecco, oh, basta. Ah, siccome c'è una continua richiesta, perché noi lì sono piccoli i locali della Caritas, da 2 anni abbiamo pensato e stiamo realizzando un edificio, questo non lontano ma vicino alla cattedrale, dove c'è un terreno in cui poter accogliere almeno una 50 di questi giovani, no? E proprio in questi giorni, dopo tante difficoltà, perché purtroppo la corruzione c'è da tutte le parti e queste ditte, non mi ricordo tutti i particolari, vogliono fregarci sempre, no? Allora, però io c'ho un capocantiere, se si può dire così, nostro, e un giurista che ci aiuta, e stanno iniziando questa costruzione. E è pensato per ospitare una 50 di famiglie, no? Va bene. Sì, cioè adesso è che tutto l'anno così, ma può raggiungere i più 40 d'estate e in meno 40 d'inverno, c'è un'escursione di 80 gradi, infatti abbiamo la neve da metà ottobre fino ad aprile. Sì, perché c'è stato un momento in cui eravamo 6 sacerdoti italiani, divisi a un certo momento in 3 città, Almatà, Karagandà, dove sono io, e la capitale, Astana, poi adagio adagio, tutti sono rientrati in patria, rimpatriati. Adesso sono lì io. Di cattedrali ce ne sono, ce n'è una ad Almatin. Allora, il Kazakistan, qualche notizia un po' di curiosità, è grande come territorio 9 volte l'Italia, perché l'Italia sono 300.000 chilometri quadrati, lì è 2.700.000. Ci sono 3 diocesi e una amministrazione apostolica. Il centro adesso è Astana, dove c'è una cattedrale, e Almatà c'è una cattedrale. C'è anche un po' più così, non, ecco, più modesta ad Atirao, e invece a Karaganda c'è una cattedrale veramente bella, stile neogotico. Se usate internet lo vedete. È stata consacrata nel 2012 dal cardinal Sodano. E dopo il 91, dopo il 1991, quando è finita l'Unione Sovietica, diciamo, c'è stata una relativa libertà religiosa, per cui non solo i cattolici, ma gli ortodossi, i protestanti, i musulmani hanno potuto dal sottosuolo venire fuori e costruire anche i loro templi, no? Così. Grazie. Allora, prima di tutto sono musulmani tranquilli, sono sunniti, non sciiti. Secondo, lo Stato che ci controlla tutti, tutti, attraverso i dipartimenti degli affari religiosi, controlla di più, sono musulmani chi governa lì. Nella Costituzione c'è scritto che lo Stato del Kazakistan è laico, in realtà favoriscono i musulmani. Ma li favoriscono e allo stesso tempo li controllano ancora più di noi, perché non entri il fondamentalismo, l'estremismo. Ecco. Rispetto all'incontro, quando appunto Papa Benedetto mi ha chiesto di andare là, non so, il vescovo deve scegliere un motto, e dopo aver parlato un po' con gli amici, eccetera, io ho scelto queste 3 parole. Sono in latino, unum locuntur omnia, cioè tutte le cose parlano di una sola cosa. Se tu vedi una bella alba, un bel tramonto, una bella montagna, una bella steppa, no? Un bel fiorellino, tu non gusti fino in fondo queste cose se non ti lasci rimandare a Dio. Cioè, il punto d'incontro non puoi andargli a dire Gesù, no? È il tuo umano, è la tua umanità. E da questo punto di vista, appunto, questa è la strada dell'incontro, no? Poi che uno da tradizione musulmana possa diventare cristiano o addirittura cattolico, dipende, no? Dalla libertà dell'altro e dalla grazia di Dio, ecco. Però a livello, per esempio, io dico, quando sono stato 2 anni là sul Mar Caspio, ad Atirao, ero diventato proprio amico, non formalmente, vero amico, del vescovo ortodosso. Anche perché gli passavo un po' di bottiglie di grappa, che loro stimano molto perché è più gustosa del whisky, no? Del whisky, della vodka. A Karaganda invece è il contrario. Quello ortodosso, nonostante le bottiglie di grappa, niente, tanto che quando gli chiesi un po' di tempo fa, ma senta, ma perché ci vediamo agli incontri ufficiali, ma sono cose formali, gli chiesi, ma troviamoci a bere un tè, loro bevono il tè, no? Oppure un caffè italiano, e parlare. Lui mi ha risposto, è molto più giovane di me, mi ha risposto: non ho nemmeno un minuto di tempo libero. Che voleva dire: non rompermi più le scatole, non lasciami in pace. Va bene, quindi a quel livello lì, invece a livello della gente, veramente non c'è problema a incontrare nella nostra comunità e anche in questi amici che portano avanti il centro, il faro. Ci sono cattolici, diciamo che la maggior parte sono cattolici di quel gruppo, ma però ci sono anche ortodossi, musulmani e protestanti. Non so se ho risposto, se... Non so se ho lì qualche immaginetta ancora. Don Mario mi ha fatto fare delle bellissime immaginette e dietro c'è una preghiera alla Madonna del Kazakhstan. E la mia borsa è lì, guarda se ci sono le immaginette. Allora, sono venute qualche anno fa due sorelle insegnanti di materie scientifiche all'Università di Karagandà, dalla Spagna. E siccome erano cattoliche, venivano ogni giorno in cattedrale, siamo diventati amici e alla fine mi hanno detto, perché in università la maggior parte delle ragazze era casacche, no? Cioè con a loro io la conosco con gli occhietti a mandorla, capite? E mi hanno detto: non avete niente qui che attiri i casacchi. E è venuta fuori l'idea di questa statua che adesso vedrete, di legno, che per farla ho parlato con tante donne casacche, no? Perché tu devi riconoscere dal vestito, dagli ornamenti, dal copricapo, se questa donna è sposata o non sposata. E se è sposata, se è madre o non è madre. Allora, è venuta fuori questa idea qui e la statua è stata realizzata qui in Val Gardena a Ortisei St. Ulrich, dove ci sono, sapete, gli scultori del legno, e il mio amico, oramai posso chiamarlo così, Rémy Insam, ha fatto questa statua. Niente, il giorno in cui l'abbiamo pubblicamente benedetta e messa in cattedrale, io ho voluto invitare il mio amico imam, è l'imam più importante della regione di Karagandà, anche lui a questo momento, c'era la cattedrale strapiena, anche perché quel giorno avevo invitato un mio amico organista di Milano a fare un concerto d'organo, e io ho chiesto a Mirjak Bekkaja, si chiama questo imam, di raccontare come nel Corano si parla di Maria, perché nel Corano si parla solo di due donne, Fatima, che è la figlia di Maometto, e Mariam, che è Maria. Ma Maria è citata più volte della figlia di Maometto, no? Quindi, e alla fine, due donne, chi voleva poi andava più vicino a vederla, due donne musulmane e casache mi hanno detto... Una, abbastanza giovane, continuava a battermi la mano sulla spalla e a dirmi: ma guardi come mi assomiglia. Cioè, aveva trovato qualcosa con cui identificarsi, no? E l'altra invece, che è una, lei lavora anche al faro, e non è sposata questa, mi dice: adesso io dirò a mio fratello di lasciarmi venire qui con i miei nipoti, perché da oggi sento che questa è come una mia casa. Ecco. Allora ci sono due, già, perché sennò ci sono due cose che vorrei dirvi molto semplicemente. Io le nostre statue piuttosto che quadri della Madonna, se c'è Gesù, Maria lo tiene in braccio, no? O magari seduto sulle ginocchia. Invece in questa statua la cosa evidente è che Maria lo sta donando a tutti, Gesù. Lo dona. Maria è grande perché ha donato al mondo, a tutti gli uomini, Gesù. E la seconda cosa, se guardate, sono un po' piccoli, ma i piedi della Madonna, vedrete che non sono paralleli, no? Uno è un po' più avanti dell'altro. Allora, correggetemi se mi sbaglio, come in una casa, la mamma in genere è la prima che si accorge di un bisogno dei figli, così quando noi andiamo dalla Madonna per qualche bisogno, lei è già in cammino verso di noi. Grazie. E vi chiedo di pregare, perché questi ragazzi, noi stiamo cercando di aiutarli, queste due giovani suore, giovani no, normali, adulte, ma liete, contente, venute dall'India, la vivevano anche là questa esperienza, sono proprio brave sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista, come dire, cristiano. Abbiamo un fisioterapista, eccetera, e è venuta a trovarci la superiore del Cottolengo, Madre Elda, che ci disse una cosa molto semplice, perché sapete, oggi negli ospedali, in questi centri, ci sono tutti i protocolli, no, li chiamano. No, lei ci ha detto, guardate bene ogni singolo ragazzo, perché Dio sicuramente a ciascuno di loro ha dato una pur minima capacità. E quando l'avete scoperto, cominciate a costruire su questo, perché non si costruisce con i protocolli, le formule, gli schemi, ma su qualcosa di presente. E a settembre è cominciato il quinto anno di questo centro, e quest'anno loro hanno due giorni, è diurno, 5 giorni alla settimana, ma 2 giorni incontrano i ragazzi a uno, proprio per scoprire e sviluppare questa capacità. Per esempio, incominciano a cucinare, stanno preparando da qualche mese i raviolini, pelmini si dice in russo, che poi, per ora in modo non del tutto legale, poi vendono. Hanno regalato 2 macchine da cucire, ragazze che non sapevano neanche infilare il filo nel lago, cuciono a macchina e fanno borsette, grembiolini, no? E fanno tante altre attività, come inglese, informatica, cucina, appunto, no? Danza, canti. È impressionante. E l'idea è quella, adagio, se il Signore vorrà, di portarli ad avere anche, come in Italia ci sono, un lavoro sociale retribuito.